Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me ci sono come sempre Alessio Piana, ciao Alessio.
Ciao Andrea, ciao Federico.
E Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao a tutti.
Dopo due settimane di stop siamo tornati anche noi a registrare il podcast, tenendo conto che appunto il Supercross ha vissuto appunto due settimane di fermo, insomma si sono tra virgolette riposati i piloti del campionato del Supercross e siamo tornati in pista nell'ultimo weekend per la gara di Atlanta 1. Ci saranno tre gare ad Atlanta, la seconda andrà domani e la terza ci sarà sabato. Una gara su una pista che, anche dalle dichiarazioni che ha postato Federico su P300 di tutti i protagonisti, è stata definita bestiale da diversi di loro. Ora arriveremo a parlarne, a capire il perché di questa cosa. Intanto hanno girato sul minuto 40, giusto per farvi capire in gara di cosa stiamo parlando. Ed è arrivato il successo di Eli Tomac, che obiettivamente, adesso chiedo subito ad Alessio e a Federico, dopo quello che avevamo visto comunque nelle ore prima della gara, io personalmente non avevo messo come possibile vincitore, sono sincero. Non so tu Alessio se avevi un'idea differente, poi Federico. Alessio?
Ma onestamente era difficile fare previsioni, visto anche il diluvio che si era abbattuto ad Atlanta, per cui era difficile fare previsioni. Dicevamo nelle scorse settimane che comunque come layout poteva ricordare Daytona, pertanto Tomac nel caso poteva essere avvantaggiato, se vogliamo. Va detto che ha costruito un main event straordinario, sì. A mio avviso. Cioè è bello vederlo guidare così. Questo è il Tomac che conosciamo, per quanto Andrea è stata una vittoria un po', diciamo, l'ultimo secondo.
Assolutamente sì, Fede.
Ma in realtà comunque per le caratteristiche della pista ovviamente si poteva invece pronosticare un Tomac molto competitivo, non per forza vincente, perché comunque, come ha detto Alessio, fare dei pronostici veri e propri e definiti in questo Supercross è molto difficile, insomma è un esercizio abbastanza complicato. No, Tomac ha corso comunque molto bene sfruttando le sue caratteristiche. Ha definito la pista bestiale perché alla fine, come ha detto anche Stewart nelle dichiarazioni post gara, hanno cercato di replicare Daytona, ma alla fine anche le piste di Atlanta, in particolare questa, questa pista ha già trovato un suo stile, ecco, è una pista molto lunga. Molto difficile anche a livello fisico, poi chiaramente la pioggia ha complicato tutto ancora di più, perché abbiamo visto in particolare nelle qualifiche e nelle hit tanti numeri, tante cadute, sono state delle gare un po' atipiche, perché comunque con una pista così lunga, abbiamo visto ad esempio nelle hit giravano oltre 2 minuti. Abbiamo visto delle batterie durare 3-4 giri, che insomma è una cosa abbastanza insolita. Ne è uscita comunque una serata, a mio avviso, molto esaltante, sia per quanto riguarda la 450 che la 250. Abbiamo visto delle gare molto belle, secondo me. Io sono rimasto attaccato allo schermo dal primo all'ultimo minuto, e poi ha aiutato anche il fatto che ne siano successe un po' di tutti i colori, perché come ha detto poi Alessio prima, il main event della 450 ha visto 3-4 cambi di leadership, e insomma è stata una corsa incerta dal primo all'ultimo secondo, prima Plessinger che poi è caduto, Webb che non è riuscito insomma a concretizzare le cadute dei piloti davanti a lui, e poi alla fine Sexton che all'inizio dell'ultimo giro, o meglio alla fine del penultimo, si è trovato questo Kate Clayson in mezzo alla strada, e diciamo che non ha tanto interpretato bene il doppiaggio, ecco, forse il doppiato qui non ha avuto più di tanto colpa. Sexton ha perso la possibilità di vincere la sua prima gara in 450, lasciandola a un Tomac che d'altra parte ha corso molto molto bene, ripeto, sfruttando quelle Tom che sono le sue caratteristiche.
Che ha lavorato sempre ai fianchi di quelli che erano davanti a lui, comunque sostanzialmente, perché sì. La sensazione è che comunque poi vedendolo in gara, forse sul passo a Sexton poteva arrivare da un momento all'altro, indipendentemente dal doppiaggio di Clayson, credo. Aveva comunque recuperato molto bene negli ultimi minuti e secondo me poteva andare ad attaccarlo. Non credo a un Tom che si accontentasse del secondo posto, ecco. E ha fatto proprio una gara, come diceva Alessio, davvero ha martellato in maniera proprio con tanta qualità, cioè proprio bello da vedere, giustamente come diceva Alessio. Per Sexton è stata comunque una un'ulteriore conferma comunque della bontà di questo pilota, al netto dell'errore che gli ha costato la vittoria, anche perché l'abbiamo visto su un piano completamente differente rispetto al suo compagno di squadra. Poi ci arriviamo, che è Rogsen soltanto nono, e l'avevamo detto, soprattutto quello che mi ha impressionato di Sexton è stata la qualità di guida nel confronto con Webb. Sappiamo tutti quanto Webb è molto duro e molto difficile da andare ad attaccare. Poi forse Webb non era sicuramente nella sua serata migliore, però Alessio, credo che Sexton abbia dimostrato di essere un pilota che può tranquillamente stare lì davanti e può essere, chissà, qua però si deve svegliare Rogsen, l'ultima arma a disposizione di Rogsen per provare a recuperare qualche punto su Webb.
Beh, oddio, Rogsen credo serva, non lo so, è un patto col diavolo in sostanza, vedendo come è andato sabato. Ma riguardo Sexton, sì, ha corso splendidamente, inerente la difficoltosa fase di doppiaggio di Clayson, non ha avuto una grande malizia, come diceva Federico, non ha interpretato bene la fase di doppiaggio e oltretutto non ha poi difeso successivamente. Il fatto che Tomac prendesse la sponda esterna per poi fare il doppio e superarlo agevolmente. Lì si vede che è un po' ancora rookie da 4,50 se vogliamo, però corso splendidamente, cioè nulla da dire, assolutamente applausi. Poi dopo aver subito il sorpasso ha mollato, perché onestamente non c'era niente da fare contro questo Tomac. Bel secondo posto, bel podio per il due volte campione della 250 East Coast, che a mio avviso, anche me lo auspico più che altro, si confermerà ad alti livelli anche nei prossimi due eventi di Atlanta e potrebbe essere anche per l'anno prossimo uno di quei piloti che può giocarsela puntualmente per le posizioni che contano. Ricordiamoci comunque reduce da un brutto infortunio, si era infortunato tra l'altro da leader di gara, la sua seconda gara in 450, dopo aver fatto la pole alla prima, per cui cioè, in termini di velocità nulla da dire, e adesso è arrivata anche tanta sostanza in gara, e quindi assolutamente applausi. Quanto Webb, anticipo già, poi lascio parlare a voi, va detto che dicevate, pista molto fisica, molto impegnativa, Webb che è il mago della condizione fisica e quant'altro, a me sembra che sia crollato sabato, cioè non credo che stesse gestendo, è proprio crollato in termini di performance, per cui una pista impegnativa anche per uno come Webb, per cui attenzione. Poi vabbè, lui può amministrare adesso un tesoretto colossale di vantaggio.
Bene.
Beh, dei progressi di Sexton negli ultimi 12 mesi abbiamo parlato e riparlato.
Già dal National.
Sì, sì, dal National, ma poi anche, insomma, se ti ricordi dal Supercross dell'anno scorso.
Certo.
Parlavamo dei suoi passi avanti, soprattutto a livello mentale, ecco, esatto. Sì, a livello di approccio alle gare. Sexton è un pilota che nella top 5 della 450 adesso ci sta molto bene. Ha passato un infortunio, poi ricordiamo anche Arlington 3 ha dato un'altra discreta botta ed è tornato comunque molto bene dopo queste due settimane di pausa. È un pilota molto solido che chiaramente deve farsi ancora le ossa in 450 e come ha detto Alessio nel finale di gara di sabato si è visto che comunque qualcosa deve ancora limare, però è un pilota che nell'ultimo anno è proprio diventato, non dico completo al 100%, però comunque è riuscito a scacciare un po' i punti di domanda che c'erano su di lui dopo il titolo del 2019, che è arrivato in maniera un po' fortunosa magari. Quindi sicuramente per Honda è un bel valore aggiunto. Riguardo Webb, sì, non si è trovato nella serata migliore, questo lo ha detto lui stesso. Poi comunque dobbiamo pensare che il tipo di pista che abbiamo visto ad Atlanta forse non è proprio il 100% il suo, quindi ci può stare che è arrivato a un certo punto della gara, pur non avendo tanto il ritmo, abbia pensato anche a non commettere errori, visto che comunque già i piloti che stavano attorno a lui di errori ne commettevano a sufficienza. Per cui ha portato a casa un terzo posto molto solido, ha preso tanti punti a Rozen, di cui sicuramente aveva bisogno, perché si è portato a più 22 in un colpo solo, e adesso con 4 gare alla fine, un Rozen che per sua stessa ammissione dice di non essere proprio al top della forma, insomma è un campionato che adesso sembrerebbe girare proprio a suo favore al 100%. Chiaramente Atlanta ci saranno altre 2 gare, e qui bisognerà ragionare di evento in evento, quindi Webb non può ancora cantare vittoria assolutamente. Ci saranno 4 gare divise tra Atlanta e Salt Lake City, e saranno 2 tipologie di corsa molto differenti, quindi Webb credo che dovrà ancora gestire un po' la situazione nelle prossime 2 gare, lasciando magari sfogare altri e correndo più su Roxen.
Però se riesce a gestirle da una partenza speciale, come ha fatto anche sabato, perché è un po' la sua gara costruita lì, nel senso che esatto, la base è quella, e se ti ricordi Fede, ho scritto è allucinante come pilota, perché comunque una cosa doveva fare fatta bene in questa gara e non l'ha sbagliata, che è partire bene, poi quello che ti capita attorno.
Tra l'altro, commentando la gara noi 3 live, avevamo visto la grafica proprio prima dell'inizio del main event, che parlava delle partenze inconsistenti di Webb
e di quelle speciali di Rocher.
A parte che ultimamente non mi sembra il caso, però insomma, smentiti proprio al 110%. Vabbè, insomma,
parliamo. Parliamo di 3, tra virgolette, grandi delusi della serata, anche se per motivi differenti. Partiamo chiaramente da Rozen, perché l'abbiamo già citato. Hai detto che per sua stessa missione Rozen ha dichiarato di non essere al top fisicamente, però qua bisogna iniziare a fare anche un discorso un po' ampio, perché se l'anno scorso era l'altura di Salt Lake City, se poi è il fuoco di Sant'Antonio o quant'altro, però quest'anno bisogna capire cosa può essere questo tra virgolette guaio fisico, ecco, se si parla in questi termini, perché comunque al netto di una partenza completamente sbagliata, del contatto alla prima curva, del fatto di dover rimontare, però proprio Rozen sabato si vedeva chiaramente che non ne aveva per niente, e ora è un grosso punto di domanda, Alessio, perché ci chiediamo cosa succede a questo pilota da un certo punto in avanti della stagione.
Purtroppo sì, purtroppo per lo spettacolo del campionato, perché dopo Indianapolis l'avevamo praticamente, cioè chiunque l'aveva indicato come il favorito numero uno, ma era così onestamente, dopo quella tripletta c'era poco da dire. Fatto sta che da quel momento in avanti ha azzeccato una gara e mezza, cioè una l'ha persa in volata da Webb e una Daytona con quel dubbio relativo alla partenza, nel senso chissà come sarebbe andata la gara senza che Webb l'avesse spinto un po' fuori traiettoria, ma per il resto è crollato nella mediocrità assoluta in termini di risultati, purtroppo anche in termini di performance. La gara di sabato non è una gara da rocks, ma non è neanche una gara da un pilota d'elite. E giustamente, ripensando a cosa è successo lo scorso anno, qualche dubbio viene. Lui assicurava sulle sue condizioni, saltando il National, ha detto non mi sono mai preparato così bene, è stata la scelta giusta, però siamo ad aprile, non vorrei che fosse già corto di fiato. Questa è una brutta notizia per Rozen, E adesso io onestamente, anche giustamente Federico dice nel Supercross mai dire mai, ci sono ancora quattro gare e quant'altro, però anche se Webb dovesse compiere un passo falso,
c'è Tomac.
Non c'è un Roczen che può approfittarsene in questo momento, e quello è il fatto.
Piuttosto c'è Tomac che può passare Roczen in campionato.
E sembra un po' lo scorso anno, quando era, esatto, era in lotta con Tomac, che poi Webb l'ha sopravanzato e ha, se vogliamo, conteso fino all'ultima gara il titolo Tomac.
È vero che si arriva da due settimane di stop. Avevamo detto nelle settimane precedenti che questo tipo di calendario sicuramente non andava a favorire un pilota come Roczen, per tutti i motivi che avevamo spiegati, legati alla condizione fisica. Però obiettivamente già domani, Fede, ti si aspetta una risposta importante, ma nulla fa pensare che questa risposta possa arrivare.
Beh, innanzitutto bisogna dire che è sempre un calendario di 17 gare, ma rispetto agli anni scorsi è un calendario strutturato diversamente.
Certo.
Cioè non si corre ogni sabato, ma sabato, martedì, sabato, poi magari uno stacco, sabato, martedì, sabato. Quindi c'è già un'interpretazione diversa dal punto di vista della preparazione. Quindi probabilmente Roczen potrebbe avere compiuto un errore da questo punto di vista, nell'interpretazione proprio della preparazione fisica. Poi bisogna considerare che veniamo da due settimane di stop, che è un'altra cosa insolita per il Supercross, perché tutt'al più si vedeva una settimana di pausa nel weekend di Pasqua. Due settimane di pausa all'interno del Supercross io non le ricordo da credo 20 anni, ma anche di più. Quindi è un periodo in cui non si gareggia, si può recuperare, ma bisogna allo stesso tempo gestire un po' la preparazione, gli allenamenti e tutto quanto.
Ho visto che in diversi piloti, compreso Webb, hanno approfittato di queste due settimane per girare tipo sull'outdoor.
Sì, sì, è vero, tanti piloti hanno già iniziato la preparazione per il National. Quindi è un discorso, quello fisico, che potrebbe avere coinvolto proprio un errore da parte di Roczen e del suo staff proprio nella preparazione delle gare. Quindi anche guardandola da questo punto di vista, secondo me può essere che insomma può starci questo calo, ecco, qualora Roczen appunto avesse sbagliato dal punto di vista della preparazione. Ad Atlanta l'abbiamo visto proprio a zero, perché va bene che è partito molto male, però a rientrare in top 10 non ci ha messo molto, se non ricordo male ci ha messo un poco meno di metà gara. Però lì è rimasto, dopo ha subito Ferrandi ed è stato insomma anche un po' graziato, tra virgolette, quindi è stata una gara non da pilota in lotta per il titolo. Ci vorrà una pronta risposta da domani, però come hai detto anche tu, Andre, non sarà per niente facile, perché queste condizioni, insomma, nulla lascia presagire.
Assolutamente. Parliamo anche di Aaron Plessinger, meraviglioso leader di gara fino a un errore piuttosto banale che lo ha fatto precipitare indietro di posizioni. Un grosso peccato, perché Plessinger comunque ha riconfermato la sua qualità che gli abbiamo visto nelle ultime gare. Ha buttato via un'occasione sicuramente per salire sul podio, ma anche per lottare la vittoria, anche perché, Fede, correggimi se sbaglio, che tu adesso aveva circa 6 secondi di vantaggio quando si è steso.
Sì, no, 5-7, una roba del genere, se non ricordo.
Quindi aveva anche un vantaggio piuttosto importante, però la conferma che insomma Plessinger è definitivamente recuperato per questo campionato. Insomma, abbiamo ritrovato il pilota, Fede, almeno di 2 anni fa.
Adesso possiamo dire davvero che Plessinger è Plessinger,
sì.
Almeno dal punto di vista della competitività è un pilota che può giocarsi le sue carte, può fare la sua bella figura in 450. Abbiamo avuto anche la conferma di una Yamaha molto competitiva su questo tipo di piste, perché se ti ricordi, insomma, ne avevamo già parlato Daytona, qui ad Atlanta si sono confermati, quindi attenzione anche per il National, chissà mai che Yamaha non possa essere più competitiva di quanto, insomma, di quanto ci potessimo aspettare. Ferrandi ha corso anche lui molto bene, una bella rimonta praticamente dall'ultimo posto fino al quinto, ha avuto un po' male alle braccia anche lui come Stewart a fine gara, però ha gestito molto bene la situazione, quinto posto è il suo secondo miglior risultato di questa stagione, quindi una gara ottima, e anche lui si è ripreso bene da alcune tramvate delle ultime settimane, come abbiamo visto a Orlando o ad Arlington. Quindi è un Ferrandi che anche lui, se sta recuperando bene la forma, insomma, mi sarei aspettato qualcosa in più dalla sua stagione,
soprattutto, insomma,
ne parlavamo dopo Houston 2 quando è arrivato sul podio, dopo Indy 1 quando aveva fatto un'altra bella gara, mi aspettavo un qualcosina in più, invece insomma è incappato in qualche errore di troppo che, come dico sempre, insomma, per i rookie della 450 ci possono stare, però insomma ci sono altre due gare ad Atlanta, e se la condizione è questa e se la competitività è questa, chissà che non possa raggiungere anche un altro podio.
Qui praticamente non si è visto, a parte un volo clamoroso di Justin Barcia, Alessio, decimo al traguardo, tra l'altro ho letto le sue dichiarazioni, ha detto che anche le prossime due gare cerca di capire un po' qual è la sua condizione e proverà a recuperare il più possibile dalla tramvata che ha tirato sabato. Un peccato, perché insomma è un altro protagonista che poteva tranquillamente stare nei primi cinque. Abbiamo anche ritrovato un Jason Anderson ancora competitivo. Peccato per Barcia adesso.
Sì, peccato, ha dato una musata veramente d'antologia. Tra l'altro, quando pioveva era quasi da indicarlo tra i potenziali protagonisti.
Ah, poi, certo, quando piove.
Era pronto ad esaltarsi, invece è finita come purtroppo spesso gli capita. Una delle delusioni della serata, aggiungerei anche Musquin, che onestamente per molti pista da National, Musquin non si è mai visto. Cioè,
anonimo.
A parte,
esatto, ho trovato il termine adatto. Tra l'altro lui si è lamentato di aver girato poco e un po' tutta sera si è lamentato dalle dichiarazioni, a Fede.
Sì, non è riuscito a trovare un gran feeling, però insomma un po' tutti non hanno avuto tanto modo di girare, perché comunque è stata cancellata la seconda sessione di qualifica. E col fatto che comunque le prove, cioè la sessione di qualifiche dura 10 minuti su una pista in cui con la pioggia si girava in 2 minuti o comunque poco meno, perché la pioggia è arrivata dopo la prima sessione, dove comunque giravano in 1.48-1.49, non c'è stato molto modo di fare pratica con la pista, però è stata una condizione uguale per tutti, ecco. Musquin sicuramente a questo punto del campionato, sì, credo che abbia il focus più sul National, specie considerando che anche lui insomma una qualche botta se l'è presa, quindi...
Poi se il prossimo anno gli affiancano anche Plessinger
se c'è questa voce di corridoio, beh, Plessinger in KTM sarebbe molto interessante.
Molto interessante.
Anche perché da Yamaha a KTM c'è un bel precedente.
Vanno abbastanza bene quando passano in arancione dal blu. Sì.
Quindi, insomma.
Leggiamo adesso le dichiarazioni di Roczen che sono arrivate, Fede, ne parlavamo qualche minuto fa, ha ammesso di aver sbagliato in partenza, di essere rimasto intrappolato dalla caduta di Barcia al via. Ha confermato che non si sentiva bene durante tutto il main event, e quindi non bene fisicamente, ha ammesso che in questo momento sta perdendo troppi punti in campionato e che ha intenzione, insieme al Tina, hanno qualche idea per cercare di migliorare la situazione. Vedremo quale sarà qualche idea, se ci sarà già da domani sera, ecco. Non so,
e Fede, qual è l'idea? Cioè...
non lo so,
se c'è qualche santuario vicino, non lo so.
Non lo so. Ad Atlanta io non so se c'è qualche santuario di qualcosa, se è devoto a qualche santo tedesco, però vedremo.
Ricorda, se... ricorda un po' Bottas con Hamilton, dai. Il piano segreto,
il piano, sì. Però almeno dai, non ha detto un piano segreto per battere Webb. Almeno non ha detto questo. Vedi, qualche novità su Anstey?
Anstey, beh, ho letto un comunicato post gara della Suzuki in cui si diceva che Anstey comunque era rimasto illeso e quindi niente di grave. La caduta è stata molto brutta ed è stato un peccato perché Anstey, sì, comunque. Su una pista così e in queste condizioni è un pilota molto veloce. Io ho fatto qualche riferimento al Nazioni Corso a Metter le Basin, dove lui con la pioggia dominò in lungo e in largo, e queste erano condizioni che un po' ricordavano quella giornata. Purtroppo non sembra essere molto fortunato ultimamente, così come un po' tutto il team Suzuki e CP Motorsports, quindi insomma, vedremo
che puntavano
se
a salire
gara...
sul podio quest'anno, che ce l'avevano detto.
Sì, diciamo che Clark l'aveva sparata un po' troppo grosso, forse,
esatto,
per quello che abbiamo visto in gara in questi mesi, però anche abbastanza sfortunati, ecco.
Sì, sicuramente sotto questo punto di vista sono anche sfortunati, perché insomma Esti è sicuramente il pilota su cui puntano. Poi se gli capitano anche cose come quelle che abbiamo visto sabato, è ovvio che in piste abbastanza favorevoli per lui proprio un po' di sfortuna c'è.
Sì, ma chi c'era nel mezzo, scusa?
Volevo che arrivassi proprio tu.
Cioè, ovvio, inutile.
Chi c'era in mezzo? Buon Frisi, che non manca mai in queste situazioni. È strano che non ci fosse in mezzo nel doppiaggio di Sexton. Ecco, di solito ci sarebbe stato lui in quei casi, però.
Perché era già ritirato.
Esatto, però era già ritirato, quindi per quello, altrimenti ci sarebbe stato sicuramente Frisi. Alessio, passiamo.
Poi una onda che perde per colpa di un'altra onda sarebbe stato fuori. Vabbè, ma andiamo avanti.
Andiamo avanti e passiamo alla 250 Costa Ovest, il campionato, oserei dire, più bello del mondo in questo momento. Sicuramente quello con i piloti, forse i piloti preferiti da Alessio, se non mi sbaglio, vero Alessio?
Con dei bellissimi cognomi.
Esatto. Perché, come spesso ricorda Federico Benedusi su Twitter, cosa può mai succedere ancora di più in questa 250 Costa Ovest, Fede?
cos'altro può succedere? No, del resto, insomma, i numeri parlano chiaro. Ogni gara vediamo il pilota che salta fuori all'improvviso, il protagonista che scompare, altri protagonisti che fanno dei voli assurdi come Marchbanks sabato, che ha buttato via un secondo posto
Da
che sarebbe
conquistare,
stato oro per il suo team, che tra l'altro ha sfoderato una livrea, una Yamaha che sembrava una TM, però insomma, neanche male.
ma se vuoi anticipare il vincitore, visto
No,
che
beh, c'è un qui apposta per parlare.
esatto, diciamo che abbiamo fatto, cioè questo podcast è dedicato esclusivamente al vincitore della 250.
Dedicato a Nate Thrasher,
Esatto,
Mister Spazzatura.
non è un nome legato a qualche programma di Barbara D'Urso. È il vincitore della gara di sabato, tra l'altro passato anche attraverso l'LCQ, quindi incredibile. E ci chiedevamo prima di registrare il podcast, davvero,
Chi fosse questo?
esatto, ma soprattutto come è riuscito a tirare fuori una prestazione di questo tipo? Anche perché poi io sto guardando adesso la classifica, tempi alla mano, cioè l'unico che è riuscito a stargli un po' dietro solo come best time è Cooper, che si è beccato però mezzo secondo, gli altri sono dal secondo in avanti, e Thrasher ha fatto una roba allucinante, Alessio.
Sì, assolutamente. Parliamo di un pilota che, per quanto Federico può incensarlo dei debutti punti sensazionali nel National e uno che miglior posizionamento ha fatto nono nelle gare precedenti. Però il problema è che sabato corso da campione, cioè era veramente un fenomeno della Madonna, lo si è visto in un main event formidabile, nessuno va al suo pasto, ha corso benissimo, gestito splendidamente la leadership, ha guadagnato vantaggio, ulteriormente l'ha consolidato, l'ultimo giro non si è preso alcun tipo di rischio, cioè che gli vuoi dire? Cioè, primo chi sei, secondo da dove hai tirato fuori sta gara, terzo quanto è bella questa 250 West Coast con 5 differenti vincitori in 6 round se non ricordo male, è la categoria più imprevedibile del pianeta, non soltanto la più spettacolare ma oggettivamente più imprevedibile, cioè martedì adesso chi vince? Cioè non lo so, dobbiamo prendere la classifica al contrario.
Ah, guarda, potrebbe vincere, non lo so, Peters oppure Svol potrebbe vincere,
o il brasiliano Enzo Lopes, Lopes a seconda della pronuncia. Però voglio dire, no, ma è bello così, ma,
sì, sì,
ma
no. La qualità è alta, comunque la qualità è molto alta.
Cercando di dare una spiegazione, come diceva Alessio, Thrasher intanto è partito molto bene, ha fatto il shot e da quel momento nessuno l'ha più rivisto. Insomma, a costo di essere ripetitivo, comunque hanno corso su una pista atipica, e Thrasher, che comunque ricordo ha compiuto 18 anni in dicembre, quindi
e questo non è da sottovalutare, esatto.
No, più che altro comunque è tanto presto per capire anche quali possano essere veramente le sue attitudini. È un pilota che ha vinto dal nulla, però è un pilota che dobbiamo ancora decifrare. Comunque, lo ripeto, lui l'anno scorso ha debuttato nel National a Thunder Valley, prima qualifica, si è piazzato nei primi 8. Quindi evidentemente in questo tipo di piste, motocross o simil motocross, evidentemente si trova anche bene.
Se viene in Europa vince il mondiale MX2.
Sì,
vabbè. A questo punto no.
Dopo che abbia fatto l'LCQ, è stato una hit un po' particolare, la pista era disastrata, adesso non ricordo lui cosa abbia combinato, forse era anche caduto, adesso non ricordo precisamente.
Però vi chiedo se essere passato per l'LCQ può essere stato per lui un vantaggio per il main event.
Sicuramente in queste condizioni più giri e meglio è, ripensando quelle parole di Musquin che ha detto non abbiamo girato abbastanza. Io mi ricordo la vittoria di Tortelli a Los Angeles nel 98, e quando lo intervistammo lui ci disse spiccatamente che il non essersi qualificato nella hit, l'essere passato per la semifinale lo aiutò, gli diede più confidenza e più conoscenza della pista, che anche in quel caso era disastrata dalla pioggia, quindi in questi casi girare di più comunque può servire, può essere un'arma a doppio taglio come nel caso di Dean Wilson che si è ritrovato nell'LCQ e non si è qualificato per la finale, però se tutto ti gira bene puoi prendere anche della confidenza in più, come appunto nel caso di Thrasher, lo rivedremo poi nelle prossime due gare di Atlanta. A fronte di un Jared Fry che nella sua stessa posizione da pilota ufficiale Yamaha rookies in 6 gare ha steccato 2 volte il main event, meglio Thrasher, ecco, in questo momento
sarebbe stato bellissimo adesso, come hai detto tu sabato, che avesse fatto un po' il barricano della situazione facendo passare Cooper, no?
Sì, vabbè, sarebbe stato qualcosa di
la morte del supercross.
Sarebbe successo di tutto, voglio dire. Onestamente non poteva neanche, credo ci fosse stato un ordine di squadra, non dico non l'avrebbe rispettato, ma non lo so, cioè non ha senso, onestamente.
Non è tanto nella filosofia.
Justin Cooper secondo,
due mondi completamente.
Justin Cooper secondo, nonostante quello che gli è successo durante la hit, vero Fede?
Sì, tra l'altro mi ha un po'
portato giù da un ponte.
No, McAdoo è volato giù dal
McAdoo,
ponte.
È vero, McAdoo, sì, mi sono confuso, McAdoo è volato giù dal ponte.
No, Cooper mi ha un po' deluso, più che altro perché vedendo la hit in cui aveva recuperato su Hammaker un gap enorme, io pensavo potesse, non dico dominare il main event, ma comunque ritrovandosi dietro a Thrasher, comunque recuperarlo e andare a superarlo. Invece così non è stato, ha comunque battuto McAdoo e ha messo qualche punto in più in ottica campionato, però insomma resta comunque un pilota da vedere gara per gara, soprattutto in questo campionato così pazzo come stiamo vedendo, però a maggior ragione insomma Cooper nonostante sia molto veloce sul giro secco, comunque in certi contesti anche sul passo gara, non dà ancora quell'impressione di solidità che abbiamo visto ad esempio in un Colt Nichols che da un anno per l'altro è diventato così roccioso e dominatore nella costa est.
Posso chiedervi a entrambi se McAdoo e Hunter Lawrence per motivi differenti sono poi i due delusi della serata?
Hunter Lawrence ci mancherebbe altro. No, McAdoo magari no, perché comunque ha portato a casa il terzo posto, vabbè un podio regalato da Marchbanks, però comunque il risultato l'ha portato a casa. Hunter Lawrence è arrivato settimo in una gara che insomma non dico avrebbe dovuto vincerla, poi per le condizioni difficili della pista, e qui torno un po' al discorso di Anstey, però insomma è arrivato settimo, ecco. Ci aspettavamo un riscatto rispetto alla prova di Daytona che in condizioni di pista similare era stata deludente, ad Atlanta 1 ha fatto anche peggio, quindi insomma così così.
Alessio?
Ma sì, grandi rimpianti per Lawrence che non ne poteva nulla, cioè tra l'altro contatto il via con Cooper, se non sbaglio, sì, da dietro che l'ha preso, sì, per esatto, cui molto sfortunato Hunter Lawrence. McAdoo deve accendere, visto si parlava di santuario e quant'altro, un cero, perché onestamente quella caduta dal tabletop nella hit è stata spaventosa, anche sì, nel main event non si è risparmiato da questo punto di vista, pertanto un podio che assolutamente significa limitare i danni. Adesso ci sono 4 punti, è tutto ancora in gioco chiaramente, per cui assolutamente meno rimpianti per McAdoo, anzi meglio delle aspettative per come si era messa la serata. Ci sono magari altri, cioè Marchbanks poteva essere la sua gara, parlo anche di vittoria, sì, a sì, mio modo di vedere. E per il resto bella questa 250 West Coast, dove ogni tanto si rivede anche Sipes, che tra l'altro la LCQ è stata spaventosa, cioè c'erano i due ufficiali Yamaha e i due ufficiali Gas, strepitosa pure la LCQ.
Esattamente, sì, è vero. C'era
Sipes, se mette tutto a posto, una bella gara d'Atlanta la può fare ancora, visto che qua posso vincere un po' tutti, far podio un po' tutti. Io non escluderei neanche lui.
Ma infatti questa cosa che hai detto Fede è veramente è giusta, perché credo che questo campionato così in particolare, dove davvero ogni gara c'è la possibilità per chiunque di poter almeno salire sul podio o giocarsi addirittura il successo, è chiaro che va a cambiare forse la mentalità di tanti, cioè comunque il fatto di poter partire, di giocarsi il successo di tappa, che è comunque prestigioso. E poi chiaramente questo fa aumentare lo spettacolo, perché diciamo che non ci sono i dominatori della situazione, e quindi appunto tutti hanno tra virgolette la loro possibilità. Poi è vero, Marchbanks l'ha gettata via, come diceva Alessio, probabilmente Thrasher l'ha clamorosamente raccolta. Da capire nelle prossime due gare. Adesso io non ho visto il layout di domani sera, tu Fede l'hai visto?
Sì, lo stavo guardando poco fa, non è molto diverso rispetto a sabato, magari un po' meno tortuoso, ecco, un po' più filante, okay, però insomma la sostanza bene o male sarà sempre quella.
Hai già visto Fede, guarda, ti faccio per gli orari oppure ci guardi più tardi?
Gli orari dovrebbero essere un po' più tardi rispetto a sabato.
Meravigliosa
mi sembra
sera.
Chiedo scusa, mi sembra che il programma serale inizi alle 22 italiane, una roba del genere. Ah, se okay. Non ho fatto male i calcoli. Prendetela con le pinze, ho dato uno sguardo prima anche per questioni, proprio la volevo vedere anch'io in diretta anche questa volta, ma non lo so, diamo una ricontrollata dopo.
No, leggo 703 EDT, che sarebbe 6 ore indietro rispetto a noi, quindi se non ho fatto male i calcoli dovrebbero iniziare a l'una come una qualunque altra gara notturna.
Ah, ecco, allora niente.
Bene, quindi adesso ci adatteremo anche agli orari di Atlanta 2. Bene ragazzi, allora un bel podcast, bello lungo, con una bella chiacchierata su quello che abbiamo visto, su tutto quello che è successo nella gara di Atlanta 1. Alessio, grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie a te, Fede.
Alla prossima, ciao a tutti.
Guys, mi raccomando, sempre su P300 per tutte le novità inerenti al mondo del Supercross e non solo. Vi ricordo tra l'altro che martedì per chi ascolta il podcast anche tra qualche giorno, esce il nostro magazine numero 2 e poi per le prossime settimane arriveranno anche per gli appassionati di motocross e Supercross delle altre novità proprio sul magazine, ma continuate a seguirci per scoprire quali saranno. Detto questo, buona serata a tutti. Ciao guys!